Eh bien, je vais parler également en français, si vous permettez. Merci.
Bene, parlerò anch'io in francese col vostro permesso e vi ringrazio di avermi invitato. Cercherò di essere rapido. Ci sono abbastanza immagini da farvi vedere, ma penso che le potremo vedere abbastanza in fretta insieme. Non vi preoccupate del testo, che è molto denso, ma comunque è in francese, quindi non ve lo leggerò tutto, ci sono solo alcuni punti importanti da ricordare. Allora, in Belgio, per molti anni, abbiamo avuto una serie di conflitti, di situazioni conflittuali, come indicato dal collega Morandini, in particolare tra pompieri, poliziotti, ambulanze e SAMU, il SAMU che si è aggiunto, diciamo, al servizio d'emergenza qualche anno fa. Storicamente che cosa è successo in Belgio? Allora, bisogna risalire alla battaglia di Fleurus nel 1794, battaglia vinta dall'esercito francese contro i prussiani, gli olandesi e gli austriaci che occupavano il Belgio, e quindi siamo ridiventati francesi per l'ennesima volta. Ma perché vi parlo di questa battaglia? Ma è bene solo per dirvi che è stato quello il momento in cui siamo ritornati a un sistema francese. E qualche anno prima in Francia la legge aveva dato grossissimi poteri, anche grossissimi obblighi ai comuni, quindi alle amministrazioni municipali, che avevano l'obbligo in particolare di portare soccorso, di offrire cure a coloro che ne avevano bisogno. E questo obbligo municipale di occuparsi delle cure, dell'assistenza sanitaria, è rimasto praticamente immutato fino al 1988, ancora qualche elemento di storia. Nel 1792 Dominique Larré, un chirurgo di Napoleone, ha sostanzialmente, direi, inventato la medicalizzazione del pronto soccorso, e da lui che parte la moderna medicalizzazione del pronto soccorso. Poi, 1830, indipendenza del Belgio, sempre con questo tipo di normativa, 1876, invenzione del telefono, che è una data chiave, e la nostra prima legge, che definirei come relativamente intelligente sul soccorso medico d'urgenza, risale al 1964. Perché? Ma è perché c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto una persona vicina alla famiglia di un ministro, e la sua famiglia si è accorta che in Belgio non c'era un sistema di pronto soccorso in caso di incidente. Per questo il giorno dopo è stata approvata una legge. Quindi a volte è utile che i ministri e i loro familiari abbiano incidenti, così si rendono conto di come funzionano le cose. Allora, ecco il testo della legge, che non vi leggerò in dettaglio, vi assicuro, però le parole importanti sono evidenziate. Vedete, soccorso medico d'urgenza, sistema unificato, e questa era veramente una prima europea, cioè ancora una volta questo numero unico, sempre a carico delle amministrazioni municipali, poi creazione di un fondo dell'assistenza medica urgente. Quindi c'erano dei contributi che venivano versati a livello nazionale per sostenere le spese necessarie per il pronto soccorso. Quindi in sostanza non veniva chiesto alla vittima di pagare per il pronto soccorso, cosa che non era sempre fattibile. Allora, in quel momento venne istituito anche questo primo numero unico, che era il 900. E poi abbiamo questo ultimo capoverso in rosso, che serve a mettere in evidenza quello che succedeva in quel tempo, ed è ancora vero oggi, cioè vi sono due autorità che sono incaricate del pronto soccorso. Da un lato il Ministero dell'Interno, dall'altro il Ministero della Sanità. Il Ministero dell'Interno, attraverso gli enti locali, municipali, è incaricato del funzionamento del sistema unificato, mentre invece è il Ministero della Sanità che si occupa proprio della gestione specifica del pronto soccorso. Quindi, fino a poco tempo fa, i numeri per le emergenze erano moltissimi, sono ancora in vigore, ma solo per un periodo di transizione. Adesso c'era e c'è ancora il 100 per ambulanza pompieri e SAMU, quindi UME, però al centralino rispondeva un pompiere, attenzione, 101 polizia, però anche 103 che è una specie di telefono azzurro, 105 trasporti in ambulanza non urgente tramite la Croce Rossa del Belgio, 107 una specie di teleascolto per persone che hanno problemi, difficoltà, hanno bisogno di parlare con qualcuno, 110 Child Focus, ancora una volta un numero proprio pedofilia, cioè antipedofilia, non è un telefono numero, è proprio un'antipedofilia, il processo di Trump ne aveva sentito parlare nel nostro paese, e poi abbiamo questo ultimo numero che è quello del centro antiveleni, un bel po' di numeri da giocarsi al lotto in sostanza, l'unico modo per ricordarseli forse, li troviamo in una serie di opuscoli, per esempio questo di un'azienda che vende farmaceutici, e sono tutti numeri che vanno tenuti a mente, perché se non ci si sbaglia, e effettivamente succede che la maggior parte della gente si sbaglia e telefona al numero sbagliato, perché sono ben troppi, e peraltro vi faccio notare, e ne riparlerò in seguito nella mia relazione, che si fa riferimento già qui, e successivamente si fa sempre più riferimento, a una specie di carta sanitaria individuale, e a questi numeri aggiungiamo altri numeri, quello per il centro di medicina di Barbarica, per gli annegamenti, per le ustioni, gli alcolici anonimi, il soccorso marittimo, anche se la nostra costa è abbastanza piccola, e così via. Quindi vi renderete conto quanto diventa difficile ricordarsi tutto questo per un cittadino belga. Beh, il 112 sicuramente sarà un grande aiuto per tutti, perché a questo punto ci sarà un solo numero da comporre attraverso il quale si verrà poi istradati al servizio adeguato, al servizio di cui si ha bisogno. E in effetti la novità risale a 3 settimane fa, veramente fresca fresca. Cioè, nell'aprile del 2004, quest'anno, il governo, tramite un protocollo firmato sia dal Ministro dell'Interno che dal Ministro della Sanità, ha deciso di smettere con tutti questi litigi, cioè i pompieri volevano il loro numero, la polizia voleva il suo numero, così via, basta, ha detto il governo. D'ora in poi il numero unico sarà il 112, anche se il 100 e il 101 resteranno operativi ancora simultaneamente per qualche anno, però il sistema già funziona per la polizia dal punto di vista tecnico, e quando sarà completamente operativo raggrupperà tutti i servizi, cioè incendi, servizi medici e pubblica sicurezza. Ci sarà quindi all'altro capo del filo, 112, un operatore formato da Belgacom, che è in sostanza la Telecom belga, ovviamente con una formazione proveniente anche dalle autorità, e questo operatore telefonico è un operatore neutrale, tra virgolette, cioè non è un medico, un poliziotto, un pompiere, è una persona che è abilitata a selezionare le chiamate e stradarle verso la persona giusta, eventualmente dare lui stesso una risposta se si rende conto che non c'è emergenza, oppure appunto molto rapidamente, quando dico molto rapidamente devo dire in qualche secondo, dovrà istradare la telefonata all'attuale centralino 100 incendio, o il centralino 100 sanità, o il centralino 101 attuale, che è quello di pubblica sicurezza. Dopodiché il 113 sarà un numero accessorio per le chiamate mediche non urgenti, e poi c'è questo 0800 che sarà un servizio, un numero verde gratuito per informazioni sulla polizia piuttosto che per chiamare la polizia, e ci sarà comunque una separazione, vedete questa barriera rossa, tra ordine pubblico, sicurezza a destra, e non sicurezza a sinistra. Allora, oltre a questo, lo Stato impone un sistema chiamato Astrid, cioè una base tecnologica comune per tutti i sistemi, e peraltro i centralinisti opereranno tutti dallo stesso edificio, non saranno necessariamente tutti nella stessa sala, nella stessa stanza, ma dovranno essere fisicamente nello stesso edificio, con però una suddivisione anche fisica tra il segreto medico, nel senso più ampio del termine, e il segreto della polizia, il segreto relativo alle questioni di sicurezza. Quindi ci sarà anche una formazione specifica da dare ai centralinisti affinché questi possano eventualmente, se necessario, mettersi in contatto gli uni con gli altri per operare in maniera congiunta relativamente ad alcune questioni. Non so, un grosso incidente di autostrada richiede l'intervento di polizia, ambulanze, pompieri e anche ovviamente gli UME. Allora, Qual è il ruolo del personale infermieristico in questo sistema? Ebbene, questo è un elemento recentissimo ed è forse la parte più importante di questa prima parte dell'intervento per voi. Allora, oggi abbiamo il numero 100, parte medica, cioè 100 pompieri e 100 medicina. Ebbene, a livello di questa componente del 112 staranno medici, personale medico o personale infermieristico a gestire le chiamate e eventualmente a inviare il soccorso. Ecco, vedete che è un'impostazione completamente nuova, perché fino a questo momento avevamo un pompiere, come vi dicevo, che rispondeva al centralino, sia per le richieste di pronto soccorso medico che per le richieste di vigili del fuoco, che era un qualsiasi dipendente comunale, che non era qualificato, doveva solo saper leggere e scrivere, e di solito non era mai un infermiere, non aveva mai lavorato in ambulanza, a volte poteva anche non essere un ex pompiere, poteva essere anche soltanto un qualsiasi dipendente comunale che non aveva nessuna formazione scientifica o specifica e riceveva richieste di soccorso per incendi, esplosioni, incidenti e così via, malattie, e non aveva nessuna formazione, riceveva queste richieste e figuriamoci come le gestiva. Lo ripeto, formazione zero ore per questi centralisti comunali. In effetti sono loro che a un certo punto hanno iniziato recentemente, questi centralisti comunali, a chiedere una certa formazione, che sono riusciti a ottenere grazie a una formazione volontaria e gratuita data loro da alcune associazioni. Bene, adesso, lo ripeto, a partire dall'aprile 2004 ci sarà la stessa tecnologia digitale, Astrid, lo stesso edificio fisico in cui si troveranno i vari call center, ma non solo. Ci saranno questi centralinisti neutrali che riceveranno le chiamate al 112 e poi gli istradatori delle chiamate al pronto soccorso, polizia, pompieri, eccetera, che avranno una formazione specifica per il loro ambito. L'obiettivo del pronto soccorso qual è? Ebbene, è quello di arrivare quanto più rapidamente con il soccorso adeguato sul luogo dell'incidente, e la medicalizzazione del paziente deve essere quanto più precoce possibile. Allora, qui viene l'intervento tipico, ambulanza e servizio di rianimazione mobile d'urgenza, il tutto gestito da questo personale. Lo ripeto, la rete di comunicazione globale sarà unica, sarà la rete digitale Astrid, che rispetta lo standard TETRA e che ha già installato i suoi punti di comunicazione nell'intero paese, e dal punto di vista tecnologico sono apparecchi molto più potenti e quindi in effetti riescono a coprire zone che non sono coperte dai nostri attuali apparecchi di comunicazione. Questo significa che abbiamo un dialogo migliore, una migliore comunicazione, ma inoltre, siccome è una rete digitale, la comunicazione è criptata, quindi oggi con uno scanner per esempio potete ascoltare, mettervi in ascolto nelle radiofrequenze della polizia o delle ambulanze, d'ora in poi non sarà più possibile, sarà una comunicazione riservata e criptata. Questa norma, questo standard di telecomunicazione TETRA, che tra l'altro è europeo, quindi sarà uno standard europeo, ha un ulteriore vantaggio, cioè i vari operatori delle varie discipline lavorano con la loro frequenza di trasmissione, arrivano sul posto dell'incidente insieme e potranno avere una lunghezza d'onda comune, cioè il centralinista potrà stabilire dalla sua console che i pompieri, la polizia e l'ambulanza che arriveranno sul luogo dello stesso incidente avranno la stessa lunghezza d'onda criptata e potranno anche comunicare tra di loro preparandosi durante il viaggio in modo da agire in maniera coordinata. Inoltre, questo sistema di telecomunicazione, come ho già detto, coprirà zone che non erano coperte dai vecchi sistemi di comunicazione e, per di più, va detto che questi apparecchi che verranno utilizzati potranno anche servire da walkie-talkie, cioè da radiolina ricetrasmittente, proprio a livello locale. Se per esempio, non so, si deve scendere in una cantina in dei sotterranei e così via, dove quindi le onde non arrivano, allora gli stessi apparecchi funzioneranno da radio ricetrasmittente per tenere in contatto localmente tra di loro gli operatori. E su questi apparecchi c'è anche un pulsante rosso da schiacciare in caso di emergenza, cioè nel caso in cui lo stesso soccorritore si trovi in difficoltà. Non lo so, supponiamo che un soccorritore arrivi in un villaggio dove c'è una rissa violenta, allora schiaccia questo pulsante, non solo mette in comunicazione diretta, diciamo in viva voce la centrale con quello che succede, ma invia anche un segnale che permette la localizzazione geografica dell'operatore, quindi dalla centrale sanno esattamente A cosa sta succedendo, perché lo sentono in viva voce, B dove è l'operatore, quindi corrono in suo soccorso. Rete criptata, lo ripeto, quindi sicurezza enorme e ovviamente tutte le comunicazioni vengono poi registrate. E l'obiettivo sarà poi quello a lungo termine, o medio termine diciamo, di fare uno studio statistico sull'efficacia degli interventi, i tempi e i ritardi degli interventi e così via. Quindi gli operatori avranno questi apparecchi dedicati che saranno conformi a questa norma europea, prodotti da Nokia, Motorola, Ericsson peraltro, quindi funzioneranno come un GSM normale peraltro, quindi ci sarà anche la possibilità di utilizzare le altre reti private del paese, l'equivalente di TIM, Omnitel, compagnia cantante in Italia, oltre alle reti digitali dedicate, quindi veramente un grossissimo passo in avanti per il soccorso medico d'urgenza. Bene, facciamo un passo indietro. Gli amici americani poc'anzi hanno parlato della presa in carico del paziente e in particolare della continuità dell'assistenza dal luogo dell'incidente fino all'ospedale, e si è in particolare detto più volte che è importantissimo avere un'anamnesi completa dei pazienti. Beh, allora, a tutti coloro che sono interessati al triage, cioè alla selezione dei pazienti in funzione della loro gravità, vi parlerò di un'idea che è stata sviluppata 2-3 anni fa in Belgio, un'idea veramente originalissima, malgrado le apparenze, è veramente un'idea unica al mondo, ancora per il momento. È un sistema di tessera sanitaria o carta sanitaria individuale, in effetti. Vi spiego di cosa si tratta. Allora, nei primi minuti d'accoglienza del paziente, che problemi abbiamo? Ma il paziente può essere comatoso, può avere dei problemi di lingua, non parla la nostra stessa lingua, è stressato, oppure può avere anche dei problemi di memoria, e noi invece abbiamo bisogno di avere da lui le prime informazioni. Perché? Perché queste prime informazioni condizioneranno la rapidità e anche la qualità del trattamento che gli potremo erogare. Quindi, il primo grosso problema, proprio dei primissimi momenti di soccorso al paziente, è come comunicare in maniera valida con il paziente stesso. Questo problema lo vediamo spesso anche in Italia, in Francia, in Guatemala, dovunque. Allora, alcuni pazienti sono abbastanza furbi da mettersi nel loro portadocumenti o portafoglio alcuni dati, direbbe, e questi sono reali, li abbiamo trovati, quindi per esempio un elenco dei farmaci che prendono, delle loro allergie e così via, vedete, quello l'ha addirittura battuto a macchina, questo l'ho trovato nel portafoglio di un paziente. Spero che fosse il suo, peraltro, perché il paziente non era in grado di parlare, quindi ci siamo basati su quello per curarlo. Beh, chiaramente non abbiamo nessuna garanzia del fatto che fosse aggiornato, peraltro era un po' spiegazzato, quindi non è stato letto proprio con estrema facilità. Quindi comunque questo è meglio di nulla. A volte possiamo avere anche un cartoncino di questo tipo: sono diabetico, vedete, oppure sono epilettico. Sono informazioni interessanti. Qualche anno fa un'azienda che produceva margarine distribuiva gratuitamente un piccolo pieghevole che praticamente era il formato doppio diciamo di quello di una carta d'identità belga, quindi come tre carte di credito, come tre bancomat grande per intenderci, e era in francese ovviamente, ma aveva lo spazio per indicare allergie, vaccinazioni e così via. Ottima iniziativa, praticamente mai utilizzata. Perché? Perché era in carta leggera, quindi se si teneva nel portafoglio dopo qualche mese si autodistruggeva in sostanza, per di più era scritto a mano, quindi magari è difficile da leggere, non aggiornato, però comunque per chi lo utilizzava conteneva delle informazioni che poi per noi soccorritori potevano essere interessanti. Ma in Belgio abbiamo appunto sviluppato questo sistema nazionale che noi chiamiamo del documento sanitario, una tesserina sanitaria con un microchip. Questo è, quindi vi permette di identificare il paziente e anche di capire se è coperto dalla sua assicurazione sanitaria, perché in Belgio c'è l'assicurazione sanitaria, non ci sono però dati sanitari. In Francia invece c'è una tessera sanitaria, si chiama Sesam Vital, che in alcune zone della Francia contiene anche dei dati medici sul paziente, però il problema è che i dati devono essere inseriti in maniera accreditata dal medico, ci vuole un lettore particolare per leggere questi dati, ci vuole l'autorizzazione legale del paziente o di un parente e così via. Quindi per esempio nella regione di Tolosa, dove questo sistema funziona, i colleghi mi dicono il tempo che ci vuole per trovare il lettore per leggere il microchip, per ottenere il consenso legale dei parenti e così via, il paziente è già morto, quindi in sostanza non funziona, morto e seppellito. Quindi a questo punto diamo a Cesare quel che è di Cesare, restituiamo al paziente stesso la possibilità di esprimersi, di dirci come sta. Quello che noi vorremmo è che in qualsiasi zona del mondo, a qualsiasi ora del giorno o della notte, il paziente possa comunicare, anche se è in coma, possa comunicare ai soccorritori se è allergico, se è diabetico, chi è la persona da contattare in caso di problemi e così via. Questo è l'obiettivo ambizioso che ci siamo dati. E ovviamente immediatamente abbiamo incontrato lo scoglio della riservatezza dei dati, tutela dei dati personali, segreto professionale e così via. Sono stati inventati vari strumenti raffrontabili che però in realtà adottavano un'impostazione sbagliata, cioè i dati dovevano essere resi ufficiali tramite l'inserimento da parte di un medico, quindi dovevano essere criptati per assicurare il segreto, e questo appesantiva il tutto. E ovviamente la legge, la normativa sulla riservatezza dei dati, paradossalmente nei casi di intervento d'emergenza agisce come una lama a doppio taglio, cioè agisce contro gli interessi del paziente. Il titolare della riservatezza di fatto è vittima di un eccesso di riservatezza sui suoi dati, e in effetti in nessun paese del mondo esistono cartelle cliniche accessibili a tutti 24 ore su 24, multilingue, quindi comprensibili a tutti. Allora noi abbiamo deciso di creare questo life badge, cioè proprio questa carta vitale. L'obiettivo era quello di ottenere un sistema legale al 100%, deontologico al 100%, etico al 100% e che rispettasse la riservatezza al 100%. Bene, una delle basi del sistema consiste nel principio molto chiaro che deve esserci solo una persona al mondo autorizzata a divulgare i vostri dati sanitari, cioè voi stessi. In sostanza, se uno di voi, oggi come oggi, decide di pubblicare la sua cartella clinica sulla Nazione di Firenze, lo può fare tranquillamente. Nessuno ve lo può riprovare, né tantomeno nessuno può riprovare il giornale di aver pubblicato la vostra cartella clinica se decidete voi di pubblicarla. E questa è la stessa filosofia. Quindi, in maniera completamente anonima, e questo concetto di anonimato è un'altra delle sfide di questa nuova tecnologia, ebbene, con questa tecnologia noi offriamo ai pazienti non la possibilità, o ai cittadini, non la possibilità di avere un pezzo di carta spiegazzato nel portafoglio, ma piuttosto di avere un sito internet personale. Lo ripeto, sito internet, cioè qui non ci sono dati, non c'è una banca dati, il sistema è veramente anonimo. Chi è interessato, peraltro, potrà ricevere da me una di queste cartine con microchip, non so se sono per tutti, ma comunque si tratta di una carta, diciamo, grande come una carta di credito. Vedete che ci sono 23 numeri qui alla base e le ultime 8 cifre sono nascoste nel momento in cui la carta viene distribuita. Ve ne sono già più di 2 milioni in circolazione nel mondo intero. Perché abbiamo queste ultime cifre nascoste? Ma ebbene, semplicemente perché chi ve la vende non possa sapere quale sarà il vostro codice completo, quindi non possa andare a vedere il vostro sito. Allora, comprando questa carta, voi comprate un sito internet, ma non è un sito con una pagina bianca. In realtà è un sito di questo tipo qui, cioè un sito che mette a vostra disposizione le più o meno 200 domande che ogni medico che si occupa di pronto soccorso e di urgenza vorrebbe fare al paziente in caso di intervento d'urgenza. Sapete benissimo che non abbiamo mai il tempo di fare 200 domande al paziente, se mai avessimo il tempo di farlo, non avremmo la possibilità di farlo, perché sei troppo giovane, troppo anziano, troppo grave e così via. Allora, abbiamo tutti la stessa esperienza. Lei prende farmaci? Sì, oddio sì, ma non mi dicono più quali. È allergico a qualcosa? Sì, è vero, sono allergico, ma deve chiederlo al mio medico di base. Allora sono 2 di notte, chiamo il medico di base, rispondo alla segreteria telefonica, aspettiamo la mattina e il paziente è morto. Quindi, qui invece diamo al paziente la possibilità di inserire lui stesso, e insisto, è stato fatto perché il paziente stesso possa inserire questi dati, per rispondere a tutte le domande fondamentali, cioè per dare tutte le informazioni che secondo lui sono importanti per un'emergenza. Allora, qui vedete, dati generali. Il numero di telefono, delle persone di riferimento, anno di nascita e così via. E lo ripeto, il sistema può restare completamente anonimo, cioè possiamo inserire le iniziali nostre, se vogliamo, o anche il nome e cognome, se vogliamo, però possiamo anche non mettere nessun elemento che permetta di identificarci. Allora, io mi porto dietro la mia carta, quindi ho il mio sito internet, questo significa che da qui, da Tokyo, dovunque vorrete, potrete arrivare al mio sito. Se io vi do i 23 numeri, se non vi do quei 23 numeri, facciamo così, vi offro una vacanza di 15 giorni alle Hawaii se trovate il mio sito, senza i 23 numeri, provateci. Allora, vedete che ci sono varie parti in questo sito, per esempio allergie, e per la maggior parte delle domande basta cliccare nella casellina per indicare di quale allergia si soffre. E questo ci ha permesso di rendere questo sito multilingue, perché in sostanza vengono tradotti soltanto i titoli, e poi uno clicca nella casellina. Inoltre c'è la possibilità per il paziente di inserire del testo liberamente in alcuni campi della pagina, ma a quel punto ovviamente il testo resterà nella lingua in cui l'avete messo voi, cioè non facciamo traduzione automatica di testo, perché sennò corriamo dei rischi enormi con la traduzione automatica. Quindi le informazioni sono inserite dal paziente e il paziente, inserendo una password che lui solo conosce, potrà modificare queste informazioni quando vuole. E lo potrà fare anche da una vacanza nelle Isole Canarie. Non serve un lettore di scheda, quindi basta un qualsiasi collegamento internet, da un qualsiasi internet café, per aggiornare e modificare i dati. Quindi, per inserire, aggiornare, modificare i dati, serve una parola d'ordine. Invece, per leggere i dati, bastano le 23 cifre. Quindi, voi arrivate in coma al pronto soccorso, tiriamo fuori il portafoglio, troviamo la carta, leggiamo le 23 cifre, ci colleghiamo a internet e troviamo tutti i vostri dati. Quindi, immaginate quanto utile potrebbe essere un sistema di questo genere, per esempio per la selezione dei pazienti in ospedale. Allora, qui passiamo molto rapidamente in rassegna i vari, diciamo, capitoli, le varie parti del sito, anamnesi, tossicomania, operazioni chirurgiche, e c'è sempre la possibilità di aggiungere testo libero, poi trattamento di lunga durata, terapia di lunga durata come radiochimioterapia, vaccinazioni, grandi classici, protesi, eventuali protesi. Il paziente accetta di ricevere trasfusioni di sangue, accetta di donare i suoi organi e poi altre, ancora altri campi e così via. Dopodiché, volendo, è possibile caricare sul sito, se la si ha in formato file, non so, l'immagine degli ultimi raggi, l'ultimo elettrocardiogramma, gli ultimi esami del sangue, l'ultima frattura del polso e così via. Questo fa sì che il medico che vi visita per un incidente a Tokyo troverà non solo entro 15 secondi mostrati in giapponese, ma potrà anche visualizzare a pieno schermo l'elettrocardiogramma, l'asta dei polmoni e così via. Allora, in quanto operatori sanitari professionisti, vi rendete conto dell'importanza di poter disporre così rapidamente di dati di base di questo tipo per poter raffrontare questi dati con il referto dell'esame fatto in urgenza. i professionisti avranno forse notato che quell'elettrocardiogramma lì non era adeguato, perché era un elettrocardiogramma proprio pre-mortem, pre-exitus del paziente. Il medico, fra l'altro, con un solo clic può arrivare a una sintesi di tutti i dati inseriti nella cartella clinica virtuale, senza passare capitolo per capitolo. Poi c'è un capitolo altri in cui potete inserire tutti i dettagli sulla terapia, anche 20 pagine se volete. Dopodiché nel sito abbiamo appunto la possibilità di consultazione multilingue. Per il momento è possibile accedere agli stessi dati con le intestazioni in inglese, in portoghese, in giapponese, in turco, in russo, sempre russo, ecco, vedete, e poi si sta lavorando sull'italiano, sullo spagnolo europeo, il catalano, il brasiliano e così via. Dopodiché sarà possibile tradurlo in qualsiasi altra lingua, perché basta tradurre i titoli in sostanza e poi il paziente a cliccare e a selezionare le cose che gli interessano. Dopodiché è possibile anche aggiungere ulteriori patologie col tempo, e poi i diabetici potranno utilizzare la loro life badge esattamente come usano quel loro piccolo notes su cui prendono gli appunti sulle dose da utilizzare, la posologia e così via. Il life badge può essere utilizzato per riprodurre su web il taccuino su cui ci sono le dosi e la posologia, in modo da ritrovarlo in caso che si perda poi il taccuino. Si possono aggiungere poi ulteriori informazioni particolari, e poi grazie ai file in PDF, quelli leggibili via Acrobat, è possibile inserire anche una fotocopia della cartella clinica. Cioè il cliente può chiedere al suo medico una cartella clinica, ne fa una fotocopia, lo può trasformare in PDF e poi lo può caricare sul suo sito web. Quindi il sistema diventa un sistema completo, perché a questo punto sarà possibile avere a propria disposizione anche la versione aggiornata della propria cartella clinica presso il medico, oltre a tutte le domande specifiche già previste dal sito, allergie, vaccino, eccetera. Ecco, questo è un esempio di quello che si trova nella tasca del paziente quando il paziente prende nota sulla sua salute. Era un papiro egiziano, che peraltro è un papiro di medicina egizia. Sempre allo stesso costo, abbiamo un'ulteriore possibilità in questo sistema, la cosiddetta Medibox, cioè un sistema che permette al medico, all'ospedale o al laboratorio dove avete fatto un esame del sangue, per esempio, potrà inserire dei documenti, sempre in maniera anonima. Quindi questa Medibox praticamente è una mailbox, cioè una casella postale. Il medico, l'ospedale o il laboratorio possono inserire i referti in questa Medibox e poi sta a voi decidere se mantenerli o cancellarli. Cosa importante, il sistema oggi è accessibile anche tramite le varie tecnologie senza fili, quindi tramite telefonini GSM, attraverso il WAP, oppure attraverso l'UMTS, oppure il GRTS, GPRS, perdon. E quindi questo significa che attraverso un telefonino, in meno di un minuto, tramite un banale protocollo WAP che si trova su GSM, potete arrivare alla cartella clinica di questo paziente e eventualmente anche alle immagini se avete un cellulare con schermo grafico. Quali sono i vantaggi di questo sistema? Guadagniamo tempo, miglioriamo la qualità, riduciamo gli esami inutili o ridondanti rispetto alle reali esigenze del paziente, e inoltre c'è una valenza di medicina preventiva, perché ovviamente nel momento in cui il paziente inizia a riempire il questionario si chiede: oddio, il mio ultimo vaccino quando risale, la mia ultima analgesia quando risale, e quindi insomma si mettono insieme dei dati che magari uno non ha in mente. Sul sito internet nostro potrete scoprire tutte queste informazioni oltre a ulteriori dettagli. Ecco, e questo è l'ultimo acquisto fatto dall'autorità della regione francofona del Belgio, la Vallonia. Il Ministero ha deciso di acquistare 60.000 di queste carte per tutti i pubblici dipendenti dell'amministrazione della Vallonia e le loro famiglie, 60.000 in totale. Grazie per la vostra attenzione.